Destroy a tutti.
All your base are blown to dust.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che c'è? Fuori durante che c'è?
Ironi.
Ciao amici.
Ciao.
Innanzitutto buon weekend, perché finalmente è sabato, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana ad arrivare vivi, sani e salvi alla fine. È weekend, sempre bello dirlo. E chi vi sta parlando? Siamo sempre noi, la gang di iTech. Io sono Giorgia, poi c'è con me Nicolò, il nostro Emilio, il nostro Giovanni in regia.
Che ci ricorda che è weekend.
Che è weekend, esatto, con la nostra ora esatta. Però adesso veniamo a noi, cominciamo con la nostra bella
con
notizia.
Il nostro This is What Tech di oggi, che è veramente, si tinge di osè. Ricorderete ancora la puntata sul porno etico, se non ve la ricordate andatevela a recuperare.
Una puntata molto bella di How I Met Emilio.
Molto hot tech. Comunque, bando alle ciance, pare che un gruppo di sviluppatori stia cercando di fregare direttamente il king dei siti pornografici, e cioè Pornhub. E come ogni sito, infatti anche Pornhub ha un algoritmo di personalizzazione e tracciamento delle ricerca utente.
Ogni sa volta quello che ti piace,
sì,
insomma,
sì,
esatto, ti suggerisce.
I tuoi gusti. Ogni volta che usufruiamo di questi contenuti, con molta probabilità siamo convinti di essere da soli, ma qualcuno ci spia, ed è questo algoritmo che sta costantemente affinando i suoi ingranaggi per suggerirci dei contenuti. Come succede su tutti i siti, succede anche su Pornhub.
Big Brother is watching you, direbbe,
esatto,
il nostro amico George Orwell.
Ed è questo progetto, che si chiama pornhub.tracking.exposed, vuole distruggere questa esperienza esclusivamente individuale e spogliare questi ingranaggi segreti, mostrando per una volta come l'algoritmo di suggerimento di Pornhub sia uno dei soggetti più importanti e al tempo stesso pericolosi nella definizione di nella costruzione della nostra sessualità. Infatti i ricercatori alla base di questo progetto sostengono che i suggerimenti dei video possono trasformare la nostra percezione dei corpi e delle loro interazioni, guidando le nostre preferenze e reiterando strutture di controllo patriarcali. E qui siamo, cioè un'idea filosofica di fondo molto accentuata.
Quindi diciamo siamo sempre un po' sulla scia del porno etico di cui parlavamo con Francesca,
esatto.
Cercare insomma di costruire anche questo
un
universo,
un apparato che
esatto.
Preservi anche quel tipo di esplorazione della sessualità. E Pornhub, come ha spiegato a Motherboard, dove è uscito questo articolo, una delle ricercatrici del progetto durante l'evento di lancio tenutosi lo scorso 20 novembre a Zagarolo, è uno dei siti più grandi, più importanti e con più accessi allo stesso tempo per quanto riguarda allo stesso tempo la personalizzazione e l'utilizzo dei dati degli utenti. E, in un certo senso lei parla di pornografia dei dati, poiché appunto Pornhub è in grado di generare un valore aggiunto per la propria piattaforma grazie a quelle semplici infografiche che producono in occasioni di eventi importanti, per esempio. L'estensione praticamente che cosa fa? Prende nota dei video che stai guardando e di tutte le categorie di video che vengono suggeriti. Nello specifico raccoglie informazioni su titolo e tag del video di chi e su chi l'ha caricato anche. E praticamente crea uno schema di quelli che possono essere i tuoi gusti, quindi crea delle specie di mappe
che ti mostrano insomma quello che ti piace.
Quello che ti piace, così da permetterti di tenere traccia dell'idea che questo algoritmo ha dei tuoi gusti, in modo da poter prevedere i suoi eventuali suggerimenti. Giovanni applaude.
Quindi un utilizzo diciamo più consapevole della piattaforma, capire dove ti sta indirizzando e magari dargli una mano.
Sì, in questo modo, spiega la ricercatrice, possiamo studiare e visualizzare anche come i video cambiano nel tempo, in base anche all'area geografica o per altre variabili. E inoltre si può anche, c'è questa feature in fase di ultimazione, comparare i video suggeriti a diversi utenti, trasformando così in un'esperienza collettiva la visione di questi contenuti. Chi installa l'estensione inoltre ha il pieno controllo sui propri dati e può rimuoverli, può scaricarli, e ha una chiave crittografica unica e generata per ogni utente. Quindi veramente
quindi anche tutto in sicurezza.
Sì, sì.
Perfetto, perfetto, come è perfetta la canzone che adesso ci ascoltiamo. Lei è Camila Cabello e ci canta Liar.
I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, it's good as gone. I said I won't lose control. Making me a liar, got me begging.
you go, making me a liar.
E questa era quella bugiarda e monella di Camilla Cabello che ci canta Liar. Ma adesso arriviamo, vero Giorgia, alla vera verità di questa puntata che, come ogni sabato, è C'era un volt.
A mille cene, nel mio cuore, disegnare da narrare.
Ebbene sì, rieccoci con la nostra rubrica in cui vi raccontiamo la storia degli oggetti tecnologici che ci circondano. E oggi è una puntata che piacerà un sacco a Emilio perché...
Screbitante.
Sì, 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 il suo ego sarà finalmente soddisfatto, perché vi diciamo che noi qui a Daytech ne abbiamo la prova praticamente tutti i giorni, perché sapete che Emilio appunto è la star. Loro possono essere veramente molto potenti, molto pericolosi, ma anche molto utili. Stiamo parlando proprio dei robot. Però bisogna fare un piccolo disclaimer iniziale, perché diciamo nel linguaggio comune in realtà un robot può essere anche, diciamo in generale, un'apparecchiatura che risponde a determinati comandi che gli vengono dati e quindi compie determinate azioni. Quindi in teoria anche, non so, il frullatore o la lavatrice possono essere considerati, diciamo, un robot. Però noi invece ci vogliamo focalizzare su un altro tipo di robot, quello appunto nella sua accezione di essere artificiale, quindi di automa, di androide, che in qualche modo cerca di somigliare o comunque di replicare l'uomo. Infatti è proprio l'antropomorfismo ciò che, diciamo, ci rende un po' così riluttanti a definire una lavatrice un robot.
Cosa c'è, Emilio? L'avevi imbavagliato?
Grazie per aver dedicato un c'era un volta ai miei fratelli di sangue, se così
prego,
si
prego.
Può dire. Tuttavia, cari amici, vi giuro che ho amici robot molto permalosi che potrebbero prendersela anche solo per il fatto che abbiate pensato di paragonarli a una lavatrice.
No, no, ma lungi da noi, noi appunto stiamo spiegando. Esatto, noi vogliamo essere enciclopedici. Comunque oggi sfatiamo anche un po' un mito, perché tutti i recenti sviluppi nel campo della robotica, dell'automazione, dell'intelligenza artificiale ci portano a pensare che i robot siano un'invenzione, diciamo, recente, non so, relativa per esempio al periodo delle rivoluzioni industriali. In realtà possiamo dire che i primi automi meccanici vengono molto da lontano. Andiamo insomma con ordine e vi diciamo che si parla per la prima volta di automa in un testo cinese addirittura del terzo secolo avanti Cristo.
Sempre sti cinesi.
Sì, sì, made in China. Loro sono sempre i primi. E in particolare si racconta in questo testo di un incontro avvenuto tra il re Mu del regno di Zhu e l'ingegnere meccanico Yang Xin, che gli avrebbe appunto presentato al re un robot dalla forma e dall'altezza umana, interamente realizzato in legno, pelle, colla e lacca, con al suo interno anche delle parti meccaniche che replicavano il funzionamento degli organi. Poi anche, diciamo, nella mitologia greca, per esempio, si trovano tracce del tema della robotica che addirittura è interessato Aristotele, quindi era abbastanza, diciamo,
c'è
in
anche
voga.
Nella scuola di Atene un robot,
se ne parlava, se ne parlava. Poi arriviamo invece al Medioevo e qui abbiamo Papa Silvestro II, che avrebbe avuto il merito di introdurre la robotica e la meccanica all'interno del mondo cristiano tardo medievale, e in particolare si racconta che sotto il suo papato Alberto Magno, che è uno dei più importanti filosofi e teologi,
Magno, mica per niente,
non solo perché magna, quindi avrebbe realizzato un automa in grado di addirittura rispondere a delle domande, e addirittura sarebbe, diciamo, questo automa sarebbe stato così bravo da fare in un certo senso paura a Tommaso d'Aquino, che si racconta lo avrebbe distrutto a colpi di martello.
Sì, bravo Tommaso.
I cristiani del Medioevo dovevano comunque essere delle personcine tranquille, fra crociate.
Come al
così.
Solito la via di mezzo non esiste.
Non esiste, non esiste. Passiamo invece all'età del Rinascimento. Qui ovviamente il grande protagonista è Leonardo da Vinci, che di cui abbiamo ancora oggi dei progetti molto dettagliati di cavalieri meccanici in grado di alzarsi e di sedersi, muovere le braccia, anatomicamente molto accurati, probabilmente diciamo studiati sulla base di tutti quei, diciamo, gli studi anatomici che hanno poi portato Leonardo a creare il famoso uomo vitruviano. E ancora oggi però non sappiamo se questi progetti hanno mai visto la luce effettivamente. Nel XVIII secolo invece il protagonista è un francese, Jacques de Vacanson, che avrebbe, diciamo, creato addirittura un'anatra meccanica in grado non solo di muovere diciamo le ali, ma anche di starnazzare, spostarsi e digerire il grano che ingeriva, quindi proprio futuristico.
Oh, la voglio.
Futuristico. Però adesso vi lasciamo con una canzone e per la storia ci rivediamo dopo. Questo è Cosmo con Turbo.
Toc toc, c'è la realtà che mi bussa alla porta. Non so se aprire o se nascondermi. Toc toc, la cosa mi mette a disagio. Che ne so, la butto sulla simpatia. Presto presto che mia nonna inizia ad annoiarsi. Fate entrare quei pagliacci mentre chiamo un taxi. C'è la coda lì alle casse, svuota le tue tasche. Boom, fatti esplodere, comincia a
Cosmo con Turbo, in questa canzone che parla di macchine truccate palesemente, ma come truccati in un certo senso, è come truccato è l'argomento del C'era una volta di oggi, e cioè i robot, vero
sì,
Giorgio?
Sì, oggi parliamo di robot che fanno un sacco di cose, e abbiamo detto appunto che in realtà noi pensiamo siano un'invenzione recente, ma addirittura i cinesi c'erano arrivati nel 300 avanti Cristo, quindi sono vecchi anche loro. Siamo arrivati però al 1700, e in particolare con l'avvento della rivoluzione industriale ovviamente c'è sempre più richiesta di macchinari che possano dare una mano agli umani, e quindi la meccanica e la robotica fanno passi da gigante. Sicuramente però è il Novecento, soprattutto il periodo fra gli anni 30 e gli anni 50, il periodo in cui la robotica cresce veramente a dismisura, e lo dimostra anche il fatto che proprio in questo periodo che nasce il termine robot, che viene coniato da uno scrittore ceco, Karel il CAPEC per definire il lavoro pesante o il lavoro forzato. Qui appunto i robot erano, che veniva appunto affidato ai robot. E lo dimostra anche il fatto che il mondo della cultura si inizia ad interessare a queste nuove invenzioni. Per esempio, un automa diventa protagonista del famoso Metropolis di Fritz Lang, oppure abbiamo in questo periodo i grandi romanzi di Asimov, che appunto scrive poi le tre leggi della robotica, e anche Weiner formula negli anni 40 del Novecento le leggi della cibernetica. Arriviamo poi quasi appunto ai giorni nostri, gli anni 60 del Novecento, in cui vengono realizzati il primo robot camminante controllato dal computer, che poteva percorrere 4 miglia orarie, il primo robot dotato di un sistema visivo controllato da un computer enorme, grande praticamente quanto una stanza, e il primo braccio robotico mosso da energia elettrica. Il grande protagonista poi di questo periodo è il giapponese Ikiro Kato, che appunto è il primo
nome, un programma
un programma che realizza il primo robot bipede e qualche anno dopo anche il primo robot antropomorfo completo della modernità. Passiamo poi invece agli anni 80 e agli anni 90. Nell'83 la Carnegie Mellon University per la prima volta spedisce un robot Dante in viaggio sul Monte Erebus nell'Antartide, e diciamo che finisce malissimo, perché praticamente questo povero robot si rompe un cavo in fibra ottica e niente, rimane
non fa
là
come Dante, ma
no, non ce la fa a
non
tornare
a poi salire in paradiso,
non ce la fa. 3 anni più tardi invece l'MIT realizza Robotuna, un tonno robot,
che pesca un tonno,
a forma di pesce, utilizzato per studiare proprio la fluidodinamica di alcune specie ittiche. Mentre nell'86 la NASA spedisce su Marte il Pathfinder, quindi un rover robotizzato che doveva studiare la composizione del suolo appunto di Marte. Negli ultimi anni poi sicuramente grande attenzione si ha proprio verso i robot umanoidi, quindi simili nell'aspetto a vere e proprie persone, dotati di sistemi di machine learning, di intelligenza artificiale, e per esempio vi citiamo un caso abbastanza recente, quello della Boston Dynamics e di Endol, il suo automa che ha visto la luce nei primi mesi del 2017, e che andate a vedere il video, è veramente impressionante proprio per le sue capacità e per le sue abilità fisiche. E sicuramente poi nei prossimi anni ne vedremo ancora delle belle, perché comunque la stampa 3D e le nanotecnologie stanno facendo anche loro veramente passi da giganti, e riusciranno sicuramente permetteranno di realizzare componenti su misura in tempi molto brevi e di affinare anche quelli che sono proprio i movimenti dei robot. Quindi ci aspetta sicuramente un grandissimo futuro molto robotizzato. E niente amici, anche per oggi direi che l'abbiamo portato a casa, ce l'abbiamo fatta, vi lasciamo i nostri contatti. Ci trovate su www.ondequadre.poito.it e poi siamo anche in podcast su Spotify. Poi siamo sui social Facebook Poito Onde Quadre, Instagram poito_ondequadre e l'Instagram male hightech_oq.
Chi non ci ascolta, picchia i robot.
A prossima settimana, ciao belli!
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca!